Riprendo l'ultima frase che ho letto l'altra volta. Giulio Botto aveva avuto fiducia in lui, non poteva deluderlo. «Va bene», disse mettendo la sua mano sopra quella dell'amico. «Domani parlerò con Matilde e vedrò quello che si può fare». «Grazie, dottor Venezio, ma faccia in fretta, perché sono 2 giorni che la signora Amalia non esce più di casa. 2 giorni che non la sentiamo più e che sentiamo solo il figlio che corre giù e su e giù per le scale come una furia». Non vorremmo che le fosse capitato qualcosa. Yolanda ha provato a bussare alla porta dell'alloggio per vedere come stava, ma non ha risposto nessuno. Poi, quando il Fiorenzo è rientrato, lo ha fermato e gli ha chiesto se poteva far visita alla madre, ma l'altro le ha risposto di farsi i fatti suoi. Non si preoccupi, una soluzione la troviamo. Brindarono ancora, questa volta alla salute della signora Amalia, e per accompagnare l'ultimo bicchiere si fecero portare un piattino di acciughe al verde. Tranquillizzato, Giulio Botto tornò con la mente e con le parole alla creatura che stava crescendo nella sua officina. «Ha notato che la parte sinistra e quella destra della carrozzeria sono perfettamente identiche?» «No, non ci ho fatto caso, ma non mi pare una cosa strana». «E invece lo è». Certo, se lei prende una priglia che esce dalla fabbrica, non c'è differenza tra destra e sinistra, ma le fuoriserie hanno sempre una parte un po' diversa, quasi sempre la sinistra. Aggrottando le sopracciglia, Camillo gli fece segno di continuare, che l'argomento lo interessava. Nelle macchine di serie, le lamiere sono modellate con la pressa, ma in quelle dei carrozzieri, lei lo ha visto, sono ribattute a mano, con il martello. Così, se il carrozziere è destro, il lato di sinistra gli viene meno bene. I fratelli Monti, invece, sono uno destro e l'altro mancino e lavorano come fossero gemelli. Può cercarla con la lente, non troverà una sola diversità tra i due lati. La guerra si era portata via tante cose, ma non la voglia di fare bene. L'amore per un lavoro che non fosse pura ripetizione. Uscirono, salutando la cameriera, che li ricambiò con un cenno svogliato per rituffarsi subito nella lettura di una rivista che sulla copertina aveva la foto di un attore americano. Fuori era ormai notte. «Non vuole che l'accompagni a casa, dottor Venezio? Vado in officina e prendo la macchina, ci metto un minuto». Camillo meditò un istante sulla proposta, poi, garbatamente, rifiutò. «È sicuro? Guardi che si sta alzando una bisa di quelle che gelano anche le ossa». «Vorrà dire che camminerò più svelto, per scaldarmi. Allora buonasera, e non si dimentichi di Amalia. Buonasera». Camillo tirò sul bavero del paltò e si incamminò verso casa. Quando fu sul corso Regio Parco, vide passare un tombarello tirato da un cavallo stanco e sentì la tentazione di gridare al carrettiere di fermarsi e di farlo salire. Aveva voglia di tornare ragazzo quando andava in giro per Casale sul carro che riforniva la salumeria dei suoi. Alzò persino la mano, ma la voce non seguì il gesto e il tombarello se ne andò verso il cimitero. Per quanto tempo ancora le strade di Torino avrebbero risuonato di cadenze di zoccoli al passo? Poco, concluse, e gli dispiacque. Attraversando l'atrio della banca, Camillo Venezio riconobbe un paio di vecchi clienti, di quelli che avevano aperto il conto negli anni 20, quando l'istituto non vantava che uno sportello. C'era stato un periodo in cui i suoi clienti li conosceva tutti, uno per uno. Erano commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, e lui andava a trovarli in negozio o in officina, perché diceva che una piccola banca deve esserti vicina, deve dimostrare di meritarsi la tua fiducia. Poi, proprio grazie a quella fiducia, la piccola banca era cresciuta, anzi erano diventate 2. I clienti si erano moltiplicati e i nuovi volti erano divenuti più numerosi di quelli noti. «Pazienza», ripete tra sé Camillo, mandando un cenno di saluto al proprietario di un caffè di Corso Regina. «Pazienza, se non so più i nomi di tutti, basta che li sappiano i miei impiegati». E proprio a uno di loro, un giovane ragioniere fresco fresco di matrimonio, chiese: «Può dire per cortesia alla signorina Panero di raggiungermi nel mio ufficio?» «Lo faccio subito, dottore». Nessuno riusciva a immaginarsi la banca senza la figura, brusca e rassicurante al tempo stessa, di Matilde Panero, o come la chiamavano tutti, Tota Matilde. Quel titolo, Tota, le era rimasto appiccicato addosso fin dai tempi della guerra, della grande guerra, e ora, alla soglia dei 50, era parte di lei, del suo modo di vestire, di presentarsi, di parlare col mondo. Tota era termine assai più complesso del suo corrispettivo italiano signorina. Più complesso perché mutava il suo significato profondo col mutare dell'età della persona a cui era riferito. A 20 anni, Tota significava leggiadria, freschezza, mistero di un fiore che si sarebbe dischiuso solo per chi avrebbe saputo coglierlo. A 25, la Tota veniva guardata con sospetto, alla ricerca dell'imperfezione che faceva di lei una donna ostinatamente nubile. Superati i 40, Tota era parola strana, che riusciva a contemperare gli opposti, il rispetto per l'esperienza e la commiserazione per chi, tra tutte le gioie, si era privato della più dolce, l'ossequio e l'irriverente derisione per quella che non era riuscita a portare a casa neanche uno straccio di marito. Agli sprovveduti che osavano domandarle «signora o signorina?», Matilde rispondeva «vedova», sicura di troncare sul nascere ogni dubbio. E la sua replica non era lontana dal vero, vedova di guerra, mancata sposa di un caporale che, sul Carso, si era fatto centrare in fronte da un cecchino austriaco. E anche se le male lingue sostenevano che tra il matrimonio con Matilde e la morte il giovanotto avesse scelto l'opzione meno dolorosa, nessuno osava contestare alla signorina Panero il diritto alla vedovanza e alla compassione che ne derivava. «Come mai così tardi, dottore?» chiese Matilde, chiudendo le sue spalle la porta dell'ufficio del dottor Venesio. «Sono già le 8:20». Aveva ragione. Di solito il loro incontro, che apriva la giornata lavorativa, avveniva prima delle 8 e si prolungava per una buona mezz'ora, durante la quale l'attempata signorina ricordava al suo principale compiglio, che non lasciava spazio ad obiezioni, quali fossero gli impegni e le scadenze da onorare. A quel rimprovero, neanche troppo velato, Camillo rispose con sincerità. «Stanotte ho dormito male, anzi non ho dormito affatto. Mi son girato e rigirato nel letto pensando a una cosa che mi ha detto ieri il signor Botto, quello dell'officino di via Modena». E le riferì dello strano caso di Amalia Bauducco e dei suoi due figli. Quando ebbe finito di raccontare la vicenda, Camillo chiese un parere alla sua segretaria. «Io, per me», rispose Matilde, «posso solo dirle che nessuno si è mai lamentato di lei, che è puntuale a pagare l'affitto, al 5 di ogni mese lascia i soldi alla portinaia». In 20 anni di collaborazione non si era ancora abituato alla memoria straordinaria della Tota, così come non si era ancora abituato alla parsimonia con la quale adoperava le parole. Ogni sillaba andava strappata con le tenaglie, anche quando si vedeva benissimo che la donna aveva la soluzione pronta. «Ma», la sollecitò pazientemente Camillo, «se volessimo aiutare quella povera donna, come potremmo fare?» «Chiamar la polizia». «Ci hanno già provato, ma non è servito molto, perché Fiorenzo non si è certo fatto beccare sul fatto». «Sicuro, perché allora il problema erano i maltrattamenti, ma adesso, a quanto dice il suo amico, c'è in ballo una sparizione. Denunciamo la scomparsa della signora Bauducco e la polizia sarà costretta a darsi da fare». «Ma sono solo 2 giorni che non si fa vedere, magari è solo chiusa in casa ammalata. O magari è chiusa in un baule fatta a pezzi dal figlio». L'unica passione nota della signorina Panero, eccezion fatta per il lavoro, era quella per la lettura e i romanzi di Carolina Invernizio. Erano in cima le sue preferenze, seguite a breve distanze dalle cronache dei processi celebri. C'era dunque da credere che a quell'eccessivo allarmismo non fosse strano un certo gusto del macabro di natura letteraria. Non di meno, a quelle parole, Camillo si sentì scuotere da un brivido e rivide la faccia preoccupata del suo amico la sera prima. No, non si poteva più aspettare. «Dunque, lei Matilde chiamerebbe le guardie? Io sì, e gli direi che quel farabutto di un figlio ha massacrato la madre. E se poi non è vero, rischiamo che Fiorenzo si incattivisca ancora di più e che magari faccia qualche sgarbo agli altri inquilini. Senza contare che potrebbe dar fuoco all'officina dove stanno costruendo la sua bella macchina. Via Matilde, non scherzi, la gente del palazzo sembra terrorizzata da quello lì. Dovremmo trovare il modo di mettere il naso in casa senza destare troppi sospetti. Secondo lei, come facciamo a mettere il naso in casa senza farlo infuriare?» «Sistema ci sarebbe». «Ancora parola da tirar fuori con le tenaglie, che brutto vizio. E quale sarebbe?» «Lei che è banchiere dovrebbe saperlo». Camillo fu sul punto di perdere la pazienza. E invece non lo so, se mi fa il santo piacere di dirmelo, non passiamo qui tutta la giornata. I soldi, quelli, fanno gola a tutti, specie di questi tempi, e specie in una casa dove non si naviga nell'oro. Già, a proposito, di che cosa vive Amalia Bauducco? Il marito le ha lasciato un'eredità, una piccola cascina nel Monferrato. Con quello che le danno i fittavoli, lei paga la pigione qui e quel tanto che le serve per mangiare e vestirsi. Trovarsi tra capo e collo anche un figlio adulto da mantenere non deve essere facile. Già, per quello dicevo che i soldi potrebbero aprire la porta.